capitolo 20, dal verso 11. Ma Maria era rimasta fuori del sepolcro a piangere. E mentre piangeva si chinò dentro il sepolcro e vide due angeli vestiti di bianco che sedevano l'uno al capo e l'altro ai piedi del luogo dove era stato posto il corpo di Gesù. Essi le dissero: donna, perché piangi? Ella rispose loro: perché hanno portato via il mio Signore e io non so dove l'abbiano posto. Detto questo, ella si volse indietro e vide Gesù che stava lì in piedi, ma ella non sapeva che fosse Gesù. E Gesù le disse: donna, perché piangi? Chi cerchi? Lei, pensando che fosse l'ortolano, gli disse: Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io lo prenderò. Gesù disse: Maria. E allora, voltandosi, gli disse: Rabboni, che significa maestro. Certo, non l'avrà detto come l'ho letto io, eh. Gesù le disse: non toccarmi, perché non sono ancora salito al Padre mio, ma va dai miei fratelli e di loro che io salgo al Padre mio e Padre vostro, a Dio mio e Dio vostro. Allora Maria Maddalena andò ad annunziare ai discepoli che aveva visto il Signore e che lui aveva detto queste cose. E questi sono i passaggi della scrittura più belli che ci sono nella Bibbia. Quello di sentire queste parole, che Gesù intanto non è più morto, ma soprattutto che è vicino alle persone che soffrono. E vedendo questa donna che soffriva, e soffriva di amore per Dio, sia gli angeli che Gesù stesso fanno la domanda: perché piangi? Perché piangi? Dio è interessato a tramutare il pianto in gioia. E stamattina, se c'è del dolore nel tuo cuore, Dio ti dice stamattina, lo dico in modo profetico: perché piangi? Perché? Dice: ma io sono disperata, mi hanno ucciso il Signore e ora hanno portato via anche il suo corpo, non posso nemmeno vedere nemmeno il suo corpo. E questa donna era distrutta dal dolore che le avevano spento la speranza, e nella, diciamo, disperazione non trovava nemmeno il corpo. Ma Gesù ha detto: Maria. Lo vuoi capire che sono risorto, Maria? Allora la risposta di Dio per ognuno che è disperato è: Maria, Maria, io sono la via, la verità e la vita. Fui morto, ma ora sono vivente nei secoli dei secoli. La morte non mi ha potuto trattenere. L'Ades non mi ha potuto trattenere, perché la mano di mio Padre mi ha afferrato e mi ha portato alla vita. Io ero certo che non sarei rimasto lì. Era solo un momento transitorio, perché lì dovevo compiere una missione e dovevo fare in modo che tutte le persone sentissero la proclamazione dell'avvento del Messia, anche quelli che non ci hanno creduto, che sia quelli che ci credevano e sia quelli che non ci credevano. Tutti hanno dovuto sentire la proclamazione che il Messia è venuto e che realmente è accaduto e che ora l'opera è compiuta. Maria lo voleva abbracciare e lui ha detto: no, aspetta, aspetta, ancora non sono salito al Padre, ma sto andando proprio lì, sto andando proprio lì. E dia ai miei fratelli, di ai miei fratelli che sto salendo dal Dio mio e Dio vostro, Padre mio e Padre vostro. Gesù aveva insegnato a pregare il Padre nostro, ma era una preghiera in fede, perché non potevano pregare, non potevano fare questa preghiera, perché è solo con l'adempimento della missione di Gesù, con la morte di Gesù, con la resurrezione di Gesù, che l'opera si completa. E allora, quando Gesù va al Padre, dopo aver compiuto ogni cosa, sale al Padre con il sangue che ha versato e che è davanti e che soddisfa il senso della giustizia di Dio, perché Gesù ha adempiuto la legge, tutta quanta la legge è stata adempiuta, tutta quanta la giustizia è stata adempiuta da Gesù. E dal momento in cui ora Gesù ha adempiuto per il suo sacrificio, noi, sacrificio vivente, noi ora abbiamo un Padre. Ora abbiamo un Padre. Significa che Dio non è solo Dio, è anche il Padre nostro. E quando noi diciamo Padre, è Padre. E forse abbiamo bisogno, probabilmente e sicuramente, la rivelazione di cosa significa dire Padre. Padre vuol dire che c'è qualcuno che conosce ogni cosa, ogni dettaglio della tua vita, ogni dettaglio della tua persona. E io vi dico una cosa: qualunque cosa possiamo avere nel corpo o nell'animo, Dio la conosce, non ha bisogno di fare né la risonanza magnetica, né la TAC, né tutto quello che si fa quando si va in ospedale, tutti quei check-up che si fanno per vedere che cosa c'è che non va. Dio sa ogni cosa di ognuno di noi. Dio sa anche se c'è del dolore, se ci sono dei travagli nella nostra anima, se ci sono delle paure, se ci sono delle preoccupazioni. Dio conosce ogni dettaglio della nostra vita. Ma non è che solo conosce, ma vuole intervenire. Dio conosceva la storia di Maddalena, di Maria, questa donna che prima era una prostituta, una donna di strada, una donna senza rispetto, senza valori, una donna disperata, una donna usata, abusata forse, una donna senza dignità. Gesù le ha dato liberazione, le ha dato libertà. Questa donna, per questa donna Gesù è tutto. Volesse che anche per noi Gesù sia tutto. Amen. Questa donna era disperata perché il suo tutto non c'era più, però Gesù era interessato a farle credere che non era vero quello che lei stava credendo, ma che il suo tutto era lì, intero, e non aveva perso niente di niente, anzi aveva guadagnato, perché ora nel cielo c'ha un Padre. Ora sappi, cara Maria Maddalena, sappi che nel cielo c'hai un papà che tu puoi cercare e tu gli puoi chiedere quello che ti serve. Hai un papà che si prende cura di te e della tua vita, che non solo sa le cose di cui hai bisogno, ma sa che te le deve provvedere, te le ha già provvedute e sono nei luoghi celesti, le devi solo andare a prendere. Amen. Matteo 6,6 dice questo, leggiamo fino al verso 8: ma tu quando preghi entra nella tua cameretta, chiudi la tua porta e prega il Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà pubblicamente. Ora, nel pregare non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani, perché essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. In poche parole, Gesù vuole dire: sappiate una cosa, sappiate una cosa, tutti quelli che sperate in Dio, che non dovete convincere Dio a darvi delle cose. Non dovete usare tante parole, perché già Dio lo sa che cosa avete bisogno. Voi dovete solo chiedere e dire: Signore, quello che ho bisogno, tu che conosci, secondo il bisogno che tu stai vedendo nella mia vita, provvedimelo. Io vi dico una cosa, forse abbiamo bisogno di un pane, forse abbiamo bisogno possibilmente anche di un bacio, di una carezza, di un incoraggiamento, forse abbiamo bisogno di qualche scappellotto, perché no? Dio ci è nostro padre, Dio disciplina i suoi figli, Dio dà conforto, consolazione, coraggio, ma Dio si prende cura, non ci lascia nella condizione in cui siamo. Ci vuole dire: non agitatevi nell'informare Dio del vostro bisogno. Non avete bisogno di raccontare qual è il vostro bisogno, perché Dio già lo sa qual è il vostro bisogno. Voi dovete sapere soltanto che Dio è vostro padre. Dovete solo avere la certezza che non siete orfani. Dovete solo avere la certezza che non è più il diavolo il vostro padre. Non è più il padre della menzogna il vostro padre, ma il padre della vita, colui che ha mandato suo figlio a morire per la vostra salvezza. Questo è quello che Gesù vuole dire. Voi dovete credere e dovete essere convinti che quando dite padre, state parlando veramente al padre che vi ama e vuole il meglio per voi. E ha pensato di darvi il meglio, di darvi tutto quello che serve sul serio. Non dovete dubitare quando pregate, perché quello che chiedete non dovete convincere Dio, ma Dio è già convinto di darlo e ti devi convincere soltanto tu che Dio te lo vuole dare. E il problema è dire: Signore, Signore, aiutami a rimuovere l'ostacolo che mi impedisce di credere. Il pastore Liger domenica sera parlava di questo e diceva che noi dobbiamo spostare la montagna che crea il dubbio, la montagna che ci toglie la fiducia in Dio, la certezza in Dio. Voi sentite predicare adesso un pastore che predica sulla fiducia in Dio e il tuo cuore si apre. Ma quando uscirai da qui e non sentirai più la predicazione, c'è il diavolo che predica e ti dice: non è vero, non andarci appresso. Sappi una cosa, tuo figlio ce l'ho ancora io nelle mani e io lo distruggerò e distruggerò attraverso di lui anche te. E tu gli devi dire: sei già distrutto, sei già solo uno sconfitto. Sei già uno sconfitto, perché Gesù ha vinto sulla morte, ha vinto su te e ti ha spogliato nel nome di Gesù. Tu non hai nessuna autorità di toccare i miei figli, non hai nessuna autorità di toccare il mio corpo, non hai nessuna autorità di toccare il mio portafoglio, non hai nessuna autorità di toccare niente di quello che Dio mi ha dato e mi appartiene. Amen. Allora io ti ricordo che sei semplicemente uno sconfitto e devi mollare le mani, e io prendo l'autorità nel nome di Gesù. Noi abbiamo il diritto di usare l'autorità che il Signore Gesù ci ha dato, perché siamo figli di Dio, non siamo orfani. Dio non è Dio, è anche mio padre, tuo padre, il nostro padre. Forse i padri naturali, i genitori naturali non ci sono, o forse sono distratti, o forse non hanno fede. Non ti preoccupare, il vero padre è nel cielo. E nel cielo non vuol dire che si trova chissà quante miglia di distanza, o milioni di anni luce, no, assolutamente no. È una distanza che non è distanza. È un ambiente invisibile, ma è in mezzo a noi, vicino a noi. Noi lo possiamo vedere, è dovunque. Amen. Gloria al Signore. Dio è dovunque, il suo occhio scruta tutto, vede tutto. Amen. Quindi non dobbiamo convincere Dio con le nostre parole, è già convinto. Dobbiamo solo convincere noi stessi che Lui ha già provveduto tutto quello che abbiamo bisogno. Quello che Lui ha già provveduto sulla croce è per noi un nostro diritto e noi abbiamo ogni cosa pienamente in Lui. Come è stato con Gesù, il nostro Padre Celeste sarà anche con noi. Amen. Quello che ha fatto con Gesù lo farà anche con noi. Quando Gesù dice: vai a dire ai miei fratelli, vai a dire ai miei fratelli che sto salendo dal Padre mio e Padre vostro, dal Dio mio e Dio vostro. Prima era solo il Padre suo e il Dio suo. Non era il Dio dei suoi dodici, era il suo Dio. Perché fosse il Dio dei dodici, doveva essere immolato, doveva morire per loro. E non solo per i dodici, per tutti quelli che il Signore Gesù ha salvato attraverso la fiducia in Lui. Quando Gesù ha pregato nella preghiera sacerdotale, ha detto: io non prego solo per loro, ma quanti verranno attraverso la loro testimonianza? Quanti verranno in tutte le generazioni attraverso la testimonianza del Vangelo, attraverso la testimonianza della predicazione della verità? Quanti vengono alla fede, quanti vengono a credere nel Signore Gesù? Ecco, diventano figli di Dio. Chiunque lo ha ricevuto, egli ha dato l'autorità, il diritto di essere figli di Dio. E quindi quello che dal momento in cui Gesù dice: ora è anche Padre vostro, quello che ha fatto con me, sta dicendo, lo farà con te. E Gesù cos'è che faceva ogni giorno? Faceva del bene, distruggeva le opere di Satana. E questo è quello che possiamo fare anche con noi, con l'aiuto di Dio, perché siamo figli. Dal momento in cui possiamo dire Padre nostro, vuol dire che abbiamo l'autorità che aveva Gesù. Abbiamo la stessa, la potenza, perché Gesù faceva tutto mediante il dono dello Spirito Santo, mediante lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo ci è stato dato nel giorno della Pentecoste, e quindi abbiamo tutti i requisiti che aveva Gesù, con una sola differenza, che Gesù ha dovuto morire per noi. Perché noi potessimo essere rivestiti di giustizia, noi dobbiamo solo credere in Gesù, nel suo sacrificio. E quello che Gesù diciamo riceveva continuamente, possiamo riceverlo anche noi continuamente, perché colui che operava con Gesù è colui che ancora opera con noi. O ci credi o non ci credi che lo Spirito Santo ci è stato dato perché vuole operare, facendo le stesse cose che faceva con Gesù? Perché se tu credi di non essere orfano e credi che Dio è tuo Padre, lo Spirito Santo può fare le stesse cose che faceva con Gesù. Se tu incontri lo zoppo, puoi dire, come fece Pietro: alzati e cammina. Io oro e argento non ne ho, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù, alzati e cammina. Ci vuole franchezza, ci vuole fede. Ma io dico che se tu credi che Gesù è morto perché tu potessi diventare un figlio e Dio è tuo Padre, allora non sei più solo. Allora c'è lo Spirito di Dio che sta operando nella tua vita e vuole operare nella tua vita alla stessa maniera di come operava Gesù. L'unica cosa che Gesù era abituato ad ascoltare è la voce di Dio, la voce dello Spirito. Ecco, se tu non sei abituato ad ascoltarla, impara ad ascoltare. Ho visto qualche cosa questa settimana. C'è a proposito dell'ascoltare, adesso ora non mi ricordo il particolare, che sei tu forse che l'hai messo, a proposito di ascoltare, tu, il coniglio, perché c'aveva le orecchie lunghe, chi è che l'ha messo? Ecco, il coniglio con le orecchie lunghe. Dice: ma perché ce l'hai così, la bocca così piccola e le orecchie così lunghe? E dice: gioia mia, dice, per parlare poco e ascoltare molto. E la parola di Dio dice proprio questo. Se noi impariamo a parlare di meno e ad ascoltare di più il Signore, non tutte le altre stupidaggini, perché ci sono tante cose che è meglio non ascoltarle, perché c'è qualcosa che costruisce la fede, c'è qualcosa che la demolisce, e noi abbiamo bisogno di ascoltare quello che costruisce, quello che edifica, e non c'è niente che edifica se non la parola di Dio, ve lo garantisco. Ci sono tanti bei libri, tutte queste cose qua le potete leggere, ma quando leggete la parola di Dio e la lettera di tuo padre, direttamente la lettera non è di quella dello zio di tuo cugino, è quella di tuo padre. I libri che noi leggiamo, sapete, possono essere di edificazione, ma sono lo zio, lo cugino, lo nipote. Ma la Bibbia è la lettera del padre verso i figli. E quando leggiamo la parola di Dio con spirito di preghiera e con fiducia in Lui, allora è Dio stesso che sta parlando al nostro cuore. Dio comincia a parlare e noi ci dobbiamo abituare ad ascoltarlo attraverso la lettura della Sua parola. E poi dichiarare la Sua parola ad alta voce, credendo che quella è la verità. Signore, dici questo, io ci credo. Dici questo, io lo faccio. E io ubbidisco, ok, e quando tu ubbidisci cominci a vedere che quella parola è potente, perché diventa realtà. Amen. Pietro è rimasto scioccato quando il giorno dopo videro il fico secco. Gli altri non l'hanno notato, ma Pietro ha detto: ma guarda Gesù, quell'albero che ieri hai maledetto è secco, completamente secco, come se fosse stato bruciato, fulminato. E Pietro ha detto: questa è la fede. Quando tu dici, se non dubiti nel tuo cuore, ma credi che quello che dici avverrà, ti sarà fatto. Questa è la fede. Abbiate la fede di Dio. Allora si tratta soltanto di parlare in fede e le cose accadono. Ma la fede viene dall'udire, la parola. E quando noi udiamo la parola, però io vi dico una cosa, ci sono persone che non hanno già fiducia, non si fidano perché pensano che di essere orfani. Pensano che Dio è troppo interessato ad altro, forse è interessato alle chiese grosse, alle persone importanti, quelli che sono gli uomini di successo. Ok, se questi uomini di successo sono persone che hanno raggiunto e vivono nel successo perché ascoltano Dio, ok, ma tu puoi essere anche la stessa persona come quelle persone. Se ascolti Dio e metti in pratica, sarai anche tu persona di successo. Il successo è ascoltare Dio ed essere al centro della volontà di Dio. E io vi dico una cosa, che Filippo l'evangelista era un uomo di successo, anche se in quella strada non c'era nessuno dove Dio lo ha mandato, era solo, ma era un uomo di successo. Però poi è arrivato un carro con un ministro che leggeva un libro, il libro di Isaia, e non capiva quello che stava leggendo. E quest'uomo di successo è salito sul carro e gli ha detto: ma tu lo capisci quello che stai leggendo? Dice: no. Se non c'è nessuno che me lo spiega, come faccio a capirlo? Te lo spiego io. Qui si sta parlando di Gesù che io ho conosciuto e che vive dentro di me. E se tu vuoi, può vivere anche dentro di te, perché lui è morto ed è risorto. E allora gli ha parlato che di morire a se stessi, poi ha parlato di battesimo, ha parlato di una nuova vita, di un inizio di discepolato, il discepolato inizia con il battesimo, e appena hanno trovato una conca d'acqua, una specie di laghetto, hanno detto: dice, qua c'è dell'acqua, allora che facciamo? Questo battesimo lo facciamo? Certo, se tu hai creduto, niente lo può impedire. E tutte e due scesero nell'acqua e il battesimo è stato fatto. E lì, non sappiamo poi la storia, alcuni dicono che sia nata una chiesa là dove è arrivato questo ministro della regina, questo, diciamo, è eunuco, questo ministro è eunuco. E poi abbia iniziato un ministero. Non lo so che cosa sia successo, una cosa so però, che quest'uomo credette e fu salvato. Amen. E quell'uomo di successo, anche se non sappiamo che aveva grandi numeri, anche se poi i numeri c'erano, perché quando è andato in Samaria tanti hanno creduto e sono stati diciamo salvati, guariti, liberati. Poi è arrivato Pietro e sono anche stati riempiti di Spirito Santo. Noi abbiamo un Padre e questo Padre è vivo ed è interessato alla nostra vita, è interessato alla nostra crescita, è interessato al fatto che noi possiamo adempiere la sua volontà, perché solo adempiendo la sua volontà la nostra gioia diventerà traboccante, la vita abbondante comincerà a fluire. È attraverso l'ubbidienza alla sua voce che entra la gioia. Mi ricordo il pastore Stallone, lo dico sempre, c'era una persona che era oppresso, depresso, e gli ha detto, dice, sai perché sei triste? Perché c'è questa depressione, questa cosa, perché sei disobbediente. Gliel'ha sparata in faccia così. Ma se tu impari a essere obbediente avrai il sorriso nel cuore e anche nella faccia. E sarai una persona sempre sorridente. Se smetti di essere disobbediente comincerai a diventare obbediente, la tua vita cambierà, sarà trasformata. Amen. Gloria al Signore Gesù. Ricordiamoci chi è tuo Padre. Tuo Padre è colui che è il buon pastore, che è il proprietario delle 100 pecore. Gesù raccontò questa parabola un giorno, ma una se n'era andata. E allora il padre era triste perché aveva perso una pecora. E una pecora si era smarrita e aveva paura che il lupo la mangiasse. E allora lasciò le 99 per andare a cercare quella perduta. E quando l'ha ritrovata ha fatto festa. Quello è tuo padre. Quando tu ti allontani, lui ti viene a cercare. Lui è triste quando ti allontani. E sai quando ti allontani? Quando tu smetti di credere. Quando tu smetti di sperare, quando tu smetti di riporre in Lui la tua fiducia, quando tu smetti di guardare in Lui con fiducia e con speranza, quando tu vedi soltanto nei fatti, nelle cose che accadono, nel naturale, ti scoraggi e ti deprimi, e invece devi guardare Dio che c'è ed è presente. E quando noi guardiamo il Signore che è presente, che è vivente, dobbiamo essere incoraggiati e dobbiamo dire, ok, il diavolo mi vuole fare credere le sue bugie, ma io credo che sono più che vincitore in questo. Diavolo, ti dichiaro sconfitto e prima o poi, anzi più prima che poi, vedrò che tu devi mollare la presa nel nome di Gesù. Amen. Sapete che il diavolo deve mollare la presa? Perché? Perché tu sei bravo, perché tu sei spirituale, perché tu sei un credente che prega, perché tu sei un credente forte, perché sei bello, perché sei giovane, perché sei forte o perché sei amato da Dio o perché Dio è tuo padre e perché Dio non è morto. È perché Dio è interessato alla tua vita. È perché Gesù ha provveduto tutto perché tu possa avere tutto. Soprattutto la possibilità di avere il Signore nel tuo cuore. Ma leggiamo Luca capitolo 11, dal verso 11. Chi è tra voi quel padre che se il figlio gli chiede del pane gli dà una pietra? O se gli chiede un pesce gli dà al posto del pesce una serpe? O se gli chiede un uovo gli dà uno scorpione? Se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il vostro Padre Celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Guardate, Gesù sta dicendo una cosa importante. tutti i doni che noi possiamo pensare che siano importanti, siano indispensabili, la salute è buona che ci sia, i soldi, la pace, tutte queste cose sono importanti. Ma sapete qual è la cosa più importante? Non sono né i soldi, niente di tutto questo. È lo Spirito Santo. Il dono più grande è lo Spirito Santo. Dio in noi. Perché lo Spirito Santo ci ricorda. Lo Spirito Santo ci dà forza. Lo Spirito Santo ci guida. Lo Spirito Santo ci illumina. Lo Spirito Santo interviene con la potenza dell'Altissimo. Lo Spirito Santo è Dio in noi. Dio in noi. Il dono più grande che noi abbiamo ricevuto dopo il Signore Gesù, che è il dono, diciamo, che ci mette in contatto con Dio e ci inserisce, credendo in Gesù, ci inserisce nel registro della famiglia di Dio Padre, nello stato di famiglia di Dio. Tu sei nello stato di famiglia di Dio. Nell'ufficio anagrafe, nel cielo, Dio è padre e tu sei in quello stato di famiglia. Dio non percepisce gli assegni dei figli, ma dà l'assegno ai figli, l'assegno di tutto quello che ci serve, di tutto quello che può essere utile per noi. Dio lo ha già provveduto. Ma come ce lo provvede? Attraverso lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è colui che, diciamo, ce l'avete presente un cieco? Ecco, noi siamo ciechi. Nel mondo spirituale siamo ciechi, guardiamo solo nel mondo naturale. Per il cieco, il naturale è nero. Non vede i colori, non vede le profondità, non vede niente, vede solo nero. Ecco, noi siamo così nello spirituale, ciechi. E allora un cieco ha bisogno di una guida, o no? Alcuni si usano anche dei cani, ci sono dei cani addestrati particolarmente che camminano, che sanno il momento quando devono attraversare, quando devono fermarsi, hanno, diciamo, un qualche cosa di rigido sulle spalle collegato, e il cieco si fa guidare dal cane. Ma lo Spirito Santo non è un cane. Lo Spirito Santo è colui che ci conduce nei sentieri di giustizia, è colui che ci fa sentire la volontà di Dio, qual è in ogni istante la sua volontà. Se impariamo veramente ad avere le orecchie come quelle del coniglio e la bocca piccola, allora veramente noi possiamo fare tanta strada. Perché lo Spirito Santo ci porterà lontano, ma sempre nel sentiero di Dio e più vicini sempre al trono di Dio, più vicini alla verità. Lo Spirito Santo è colui che ci dà la forza, il modo come pregare nel modo giusto, come combattere nel modo giusto. Abbiamo fatto il mercoledì lo studio sul combattimento spirituale, che comincia con la lode e il ringraziamento, ma finisce con la guida dello Spirito. Se non c'è lo Spirito Santo che ci guida, se non c'è lo Spirito Santo che ci aiuta a intercedere, che ci aiuta a pregare nel modo giusto, se non c'è lo Spirito Santo che ci dà la forza per essere costanti nella preghiera, per essere fiduciosi continuamente, per non abbassare la fiducia in Dio, per non riporre, non dare spazio allo spirito di scoraggiamento, allo spirito di paura. È lo Spirito Santo che ci fa usare l'armatura del credente nella battaglia. È lo Spirito Santo, il dono più grande che ci è stato dato, non lo dobbiamo trascurare, e né dobbiamo pensare che Dio lo abbia ritirato perché noi siamo stati disubbidienti. Perché da tanto tempo che non preghi più, da tanto tempo che non leggi più, e allora lo Spirito Santo si è ritirato. Io ho sentito, e sono testimoni, io e mia moglie, una sorella che era stata battezzata di Spirito Santo, poi è vissuta in una chiesa dove non veniva dove non veniva insegnata questa dottrina che il Signore battezza con lo Spirito Santo e si parla in altre lingue, e questa donna non ha parlato in altre lingue forse per 25 anni. E mentre lei ci diceva questo, noi abbiamo detto: ma lo sai che il Signore ci guidava? Il Signore naturalmente non era un pensiero nostro, è un pensiero che ci è venuto in quel momento. Abbiamo detto: ma lo sai che il Signore non ti ha mai lasciato e tu ancora ora puoi parlare in altre lingue anche dopo 25 anni? E chi sta, manco abbiamo finito di parlare che cominciò a parlare in altre lingue, come se sempre aveva parlato in altre lingue. Per 25 anni quel rubinetto era stato chiuso. Dopo 25 anni questa donna si è aperta un fiume, cominciò a parlare in altre lingue. Dopo tanto tempo, dopo tanti anni, significa che il Signore non ti ha mai lasciato, non ti ha mai abbandonato. Anche quando tu eri lontano, il Signore era sempre vicino a te. Il problema siamo noi a volte, perché pensiamo: sogno solo, non agli a nudo. Pentiti se hai detto queste parole, perché non è vero, il Signore è stato sempre vicino. Chissà quante volte è venuto a cercarti, perché ti eri smarrita e forse non hai visto che c'era la mano di Dio dietro. Dice: che bocchi sti mia. Era Dio che lo mandava a ritirarti, a riportarti a casa. Figlio mio, che fai lontano? Avvicinati, ritorna a casa, ritorna. È Dio che attira con corde d'amore. Se tu l'ascolti, egli provvede per te. Lo Spirito Santo è dono più grande. Amen. Secondo Pietro, capitolo 1, leggiamo dal verso 3 e 4. Poiché la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà, per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù, attraverso le quali ci sono donate le preziose e grandissime promesse. Fratello, quante volte lo leggete questo verso? Io vi consiglio di leggerlo 10 volte al giorno. Perché se lo leggiamo 10 volte al giorno, questo verso sarà impresso dentro il nostro cuore, sarà inciso nel nostro cuore, sarà indelebile nel nostro cuore il fatto che Lui ci ha fatto preziosi promesse. Sapete perché sono preziose? Perché sono le promesse adatte per i nostri bisogni e ci sono garantite le risposte a ogni nostro bisogno, ci sono già nei cieli. Lui ha già provveduto tutto, perché è nostro Padre. La sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà. Alla vita per vivere le cose necessarie e alla pietà per vivere in amore, in ubbidienza, per essere testimoni di Cristo e della verità. Io vi dico una cosa: se non siamo l'espressione dell'amore di Dio, noi non siamo niente. Vuol dire che Dio non ci abita dentro di noi. Vuol dire che noi abbiamo solo simpatizzato con la sua parola. Abbiamo solo gioito ascoltando la sua parola, ma non abbiamo avuto la volontà di metterla in pratica. Perché tu non puoi non esprimere l'amore di Dio con i fatti, se realmente Dio vive nel tuo cuore. Ci sono persone che a volte non hanno bisogno di parole, hanno bisogno di qualcosa di pratico, qualcosa di vero. Hanno bisogno di vedere che tu li ami. Ma non a parole. Forse devi prendere il tuo portafoglio, come diceva il pastore Ligare domenica scorsa. Lui era senza soldi e senza lavoro e senza niente, disperato, ma aveva 50 euro nel portafoglio. E lo Spirito Santo gli ha detto: veramente, noi abbiamo fatto raccolta una volta per quest'uomo, che era in un grande bisogno. E un pastore ha preso l'iniziativa, ha detto: dobbiamo aiutare questo fratello, perché un caro fratello sta attraversando un brutto periodo nella sua vita.
La valle, sapete, tutti passiamo l'ombra della valle della morte. Ci sono momenti in cui le cose vanno male e il diavolo è accanito che ti vuole fare posare le armi. E allora, grazie a Dio, Dio manda i suoi angeli che sostiene, magari influenzano qualche uomo, qualche persona. E questa abbiamo fatto una raccolta. E quest'uomo ne ha beneficiato, ma Dio ha messo in cuore di aiutarlo, perché lui aveva nel cuore di fare l'opera di Dio. E aveva soprattutto nel cuore il desiderio di servire il Signore. E lo ha servito, lo sta servendo e sta facendo grandi cose il Signore con lui. E quest'uomo ha sentito Dio che gli diceva: prendi quei 50 euro e dagli da quello. Signore, ma tu sei pazzo. Io c'ho Gesù Cristo e non ho altro, non ho lavoro, non ho niente, come faccio a dare questi soldi? Ma sicuramente non è Dio che mi sta parlando. E invece il Signore ha insistito, dice: un'altra volta. E allora lui ha preso i 50 euro e gliel'ha dati. Ma non so se è successo nello stesso giorno, non mi ricordo se è successo il giorno dopo. Uno gli ha sentito in cuore di dargli 200 euro, di regalargli 200 euro. Chi è che non c'era può sentire la sua testimonianza, è solo testimonianza. Lui ha predicato qualcosa, ma più che altro ha raccontato tutta come il Signore lo ha sostenuto. E io mi sono sentito onorato di essere visitato da un fratello che ha portato una parola che testimonia la fedeltà di Dio, la grandezza di Dio. Ma un Dio che opera, un Dio che opera con i fatti, non solo a parole. Dio ti ama. E poi ci appiccico il cuoricino nella macchina o il pesciolino. Fate a meno di mettere i pesciolini nelle macchine. Mettiamo Gesù visibile nel nostro cuore. Rendiamo Gesù visibile nel nostro cuore, fratelli cari. E facciamo vedere che Gesù vive nella nostra vita dalle parole che diciamo, che devono essere parole che edificano e non parole a sproposito che giudicano e che correggono gli altri. Comunque, ritorno alla scrittura, attraverso le quali, il verso 4 dice, ci sono donate le preziose e grandissime promesse affinché per mezzo di esse diventiate partecipi della natura divina, dopo essere fuggiti dalla corruzione che nel mondo ha motivo della concupiscenza. I servi conoscono Dio come il loro Signore, ma i figli conoscono Dio come loro Padre. È una cosa avere un Signore, soltanto una cosa avere Dio come Padre e anche il Signore. Però vi dico che se Padre è due volte Signore, è anche Padre ed è diverso. E allora noi dobbiamo diffondere la cultura dell'amore di Dio, ma soprattutto dell'essere amati da Dio. Voglio leggere il verso 26 di Giovanni 17 che dice: e io ho fatto loro conoscere il tuo nome, lo farò conoscere ancora, affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia il loro e io il loro. Vedete questa scrittura? Questa scrittura ci fa comprendere che l'amore che Dio ha avuto per Gesù c'era uguale anche per noi. È strano, vero? Gesù ubbidiente, ne amo i disubbidienti. Gesù che merita tutto e noi che non meritiamo niente. Eppure Dio ci ama alla stessa maniera di come ha amato suo figlio Gesù. Quando gli ha detto: questo è il mio amato figlio, del quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Quello stesso amore è anche per te e anche per me, anche se non si è compiaciuto, anche se non può dire che si è compiaciuto, però può dire che ci ama alla stessa maniera. Amen. Però possiamo fare in modo che si compiaccia sempre di più attraverso la nostra obbedienza. Amen. Concludo leggendo in 1 Giovanni capitolo 3, dal verso 1 fino al verso 3. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio. La parola figli qua non è maturi, uios e tecno, vuol dire adolescenti. Sono quelli un po' ancora che non si fanno guidare completamente. Se voi vedete gli adolescenti, provate a guidarli. È più facile domare un puledro che un adolescente. La ragione per cui il mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui purifichi se stesso, come Egli è puro. Dio ci ha fatti essere figli e quindi Lui è nostro Padre. Ora, questa settimana vi lascio i compiti per casa, perché io non sono in pensione come insegnante, morirò da insegnante e quindi preferisco farlo, perché il Signore mi chiama anche a fare questo, non solo a vivere quello che predico, ma anche ad insegnare quello che predico. Il compito per casa è che questa settimana dobbiamo confessare e dichiarare che siamo figli e siamo amati e che Dio ha provveduto tutto quello che serve per la vita e la pietà. Lui ha provveduto tutto e tu te lo devi ricordare 10 volte al giorno. Come si fa 10 volte al giorno? Una volta ogni ora e mezza, diciamo. Ti fermi e devi dire: Dio ha provveduto, Dio è mio Padre, Gesù è salito al Padre perché io potessi avere un Padre nel cielo. Lui ora è mio Padre, mi ha dato lo Spirito Santo, grazie Spirito Santo che sei vicino a me, grazie Spirito Santo che mi guidi, grazie Spirito Santo che mi illumini, grazie Spirito Santo che mi puoi ispirare, grazie Spirito Santo che mi mostri quello che io non vedo, grazie Spirito Santo che mi fai camminare nell'ubbidienza, grazie Spirito Santo che mi fai perseverare nella fede, grazie Spirito Santo perché mi aiuta a pregare bene, grazie Spirito Santo che mi aiuti a prendere le promesse, tutto quello che mi Dio Padre, mio Padre mi ha provveduto. Grazie Spirito Santo che come tu hai guidato Gesù, guidi anche me. Quanto può durare questa preghiera? Un minuto forse, un minuto e mezzo, ma se tu la fai ogni ora e mezza ti dà una carica perché dura un'ora e mezza. Quando si sta scaricando subito ricarichi e tu sei sempre elettrico. Sei sempre in comunione con Dio, sei sempre un figlio che è cosciente di non essere orfano, che c'è Dio e suo Padre, il creatore dei cieli e della terra, il proprietario di tutte le cose, di tutte le stelle che sono nel cielo, delle galassie, dei pianeti, dei diamanti che sono sulla terra, di tutto l'oro che c'è, di tutto l'argento, le pietre preziose, le perle, sono tutte di tuo Padre e di mio Padre. Amen. E quindi dice: ma ci vuoi i soldi? Ma più siamo, entriamo nella rivelazione che siamo suoi figli, più i soldi non diventano più un problema. E quando siamo lontani che diventano un problema. E allora per alcuni, per avere i soldi, fanno le cose che non devono fare. Perché lavorando sodo si deve sudare parecchio e si guadagna poco. Invece ci sono dei lavoretti che sono semplici, semplici. Però con quei lavoretti muoiono i giovani. Si distruggono le vite. Ci sono tanti innocenti che vanno a morire per overdose. Ma il diavolo spegne le coscienze. Noi siamo chiamati a essere portatori di vita. Amen. Ma non solo. Prima di tutto a vivere noi quella vita abbondante, quella vita da figli. Amen. Ci vogliamo alzare in piedi?